incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Benvenute, benvenuti, nuovo labirinto musicale dal vivo qui dall'auditorium e dal pianoforte in particolare di Radio Popolare. Sono Emanuele Ferrari e starò con voi a bagno, per così dire, oggi, come facciamo sempre, nel meraviglioso Klavierstück di 946 numero 2 di Schubert. Prima di cominciare vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Instagram Emanuele Ferrari Pianista Instagram, su quella Facebook Emanuele Ferrari Pianista Facebook, sul canale YouTube dedicato al mio lavoro. E vi ricordo che se volete sentirmi per ben 6 volte, ogni volta in questa forma dal vivo a Milano, comincia in ottobre una nuova stagione dell'associazione Certe Note al Teatro Litta. Trovate tutte le informazioni sul sito www.certenote.com. Inizio schubertiano al 100%. Voi direte, beh, ovvio, è di Schubert. No, in un senso più specifico, ovviamente. Come sapete, ho orrore del generico. E qual è il senso specifico? Primo, il tono. Il tono è un misto di sublime e colloquiale, che è proprio unico di Schubert. No? Colloquiale in che senso? Nel senso che Schubert ha questo atteggiamento di modestia artistica, per cui sembra dire, ma comincio quasi fischiettando, no? Oppure canticchiando qualcosa di semplice che ho sentito per strada. Com'è che faceva? Ecco. Sì, però questa è solo metà della storia. L'altra metà è che il pianoforte ha una sonorità sublime che nessun vero canto popolare austriaco sentito per strada, a Vienna o nei dintorni, potrà mai avere. Quindi, prima caratteristica strettamente schubertiana, l'unione, oserei dire, di stupefacente naturalezza tra colloquiale, familiare, informale e sublime. Seconda caratteristica tipicamente schubertiana, il misto di letizia e malinconia. Non è allegria, non è gioia, è letizia, no? Uno stato d'animo che irradia lentamente dal centro verso l'esterno, come una luce che si propaga lentamente, paradossalmente, e non alla velocità della luce. Una sorta di intimo e mite splendore e insieme questa venatura malinconica. Che erompe una domanda apparentemente un po' fuori luogo rispetto a questo clima meraviglioso che c'è fin qui, no? Drammatica, come dire, ma perché? Perché il male, per capirci. Schubert non dà alcuna risposta e intensifica il misto piuttosto di letizia e malinconia, ancora più lieto e ancora più malinconico. È un momento veramente già quasi struggente. E per finire una piccola coda, cioè un momento gratuito, non strettamente necessario, in cui Schubert prolunga questo stato di benessere dicendo ancora qualche secondo. Questo è un attimo bello, direbbe Faust. Fine della prima parte, che per orientarci chiameremo A, con una, immaginando una bella lettera maiuscola. Quindi parte prima, il suo nome è A. Un singolo accordo di transizione e con la sintesi dei grandi cambia totalmente lo scenario. Comincia una discesa agli inferi. Altro che Letizia Malinconia, questo è un inferno sulla terra. Tra l'altro reso con una plasticità drammatica che ha forme e coloriture direi dantesche, no? Cioè è un aspro paesaggio fatto di deserto, colpi, c'è qualcosa di sordamente violento in questa parte. Non c'è più traccia, questa è la forza espressiva di questa parte, che chiameremo ovviamente B, per dire che è ben diversa dalla prima. Non c'è più traccia di Malinconia di Letizia, di quel benessere, dell'andamento un po' cullante da barcarola che c'era nella prima parte, no? E qual è il senso di questa parte? Beh, la poetica di Schubert, cioè il suo mondo espressivo, si articola fondamentalmente intorno a una polarità, che è quella tra focolare domestico. Questa è una cosa di cui in genere i musicologi non parlano, ma secondo me è fondamentale introdurla, quindi la dico io. Quindi c'è il mito del focolare domestico, che ha come corrispettivo, come polo opposto invece, il mito del viandante, che invece è notissimo e studiatissimo, dove il viandante non è l'allegro turista, peraltro figura pressoché inesistente all'inizio dell'Ottocento, bensì una metafora dell'anima straniera sulla terra, quindi come dire una tragica figura del romanticismo, l'idea che l'anima è straniera ovunque, no? E quindi il suo peregrinare alla ricerca di un luogo è perennemente vago, vano. Ecco, qui c'è proprio questo paesaggio desertificato che in fin dei conti è la condizione del viandante schubertiano. Si veda per esempio il meraviglioso ciclo intitolato Il viaggio d'inverno. E insisto, anche lì è un viaggio ovviamente dell'anima, in quel caso per canto e pianoforte. Qui non c'è il canto, non ci sono le parole, ma siamo veramente in questa costellazione espressiva del viandante. Un viandante all'inferno sulla terra, per così dire. Poi Schubert ha questi momenti veramente di folgorazione, no? Sentite un singolo accordo che è come veramente una fitta, una spina nel fianco all'improvviso, no? In cui proprio ci fa sentire come in un lampo che il dolore è la verità dell'esistenza, o viceversa che la verità dell'esistenza è dolorosa. Ovviamente c'è un crescendo di drammaticità, di energia, di tensione. Dico ovviamente, nel senso che si sente chiaramente. Tipico crescendo non per frasi, ma a ondate, tipico della musica romantica. Un'ondata, un'altra. Sempre più alte, sempre più forti. E poi c'è l'arte, proprio non è romantica, questa è del grande compositore, di rimandare il più possibile il punto culminante, no? Non qui, non ancora, non ancora, non, uno direbbe quando lo faccio in pubblico il gioco di solito ci cascano quasi tutti all'inizio dicendo qui, e invece non è ancora finita la salita, qua. Quindi la grande arte notizia, per esempio anche a Chopin, di rimandare il più possibile il climax, il punto culminante, e a quel punto una rapidissima e scoscesa discesa. Ci si inabissa. E c'è una situazione veramente notevole di ambiguità espressiva. Perché ambiguità? Perché ricompare alla mano destra un accenno all'andamento di Barcarola che era, come dire, la culla della beatitudine della parte A. Vedete che bello? Come un richiamo di campane lontane. Che però perde luce quasi subito. Ma sotto questo richiamo la mano destra non fa affatto il la mano sinistra non fa affatto il cullante accompagnamento della parte A. Vi ricordate? Questo era l'accompagnamento della sinistra della prima parte, coerente col clima. E invece qui sentite. Continua questa sorta di tremolo orchestrale che funziona come un generatore di oscurità. Ecco l'ambiguità, no? Sopra si ha l'ammiccamento seduttivo a un paradiso perduto che sembrerebbe poter tornare, e sotto invece l'accompagnamento ci dice che nulla di tutto questo è vero o è reale. Il risultato di una magnificente ambiguità espressiva. Poi assistiamo rapidamente al declinare della poca luce. E poi c'è questo momento che io definirei veramente filosofico. Perché filosofico? Perché la scena si svuota e cosa rimane? Rimane un puro divenire senza forma. In sostanza, tempo che passa. Ma non il tempo che reca le gioie della vita. Un filosofo direbbe forse il tempo visto dal lato dei suoi poteri distruttivi, quindi in sostanza il tempo che tutto usura, corrode e consuma. È un momento veramente incredibile. Al tunnel una lucina, è la prima grande sorpresa di questo pezzo, già non privo di sorprese fin qui, tutto come all'inizio. È la parte A che ritorna, identica, ha fatto copia e incolla, se non che ha dovuto ovviamente riscriverla, visto che non c'erano i computer. Attenzione, la musica è piena di riprese, ritorni, ripetizioni, questo è ovvio. Quindi non è certo una trovata di Schubert il fatto che qualcosa che abbiamo già sentito ritorni. Ma non ogni ripetizione ha il senso di un ritorno come qui, e soprattutto non ogni ripetizione è accompagnata da questo senso di estrema sorpresa. Pensiamoci, una delle forze espressive della seconda parte, chiamiamolo l'inferno sulla terra, il viandante, era il suo carattere totalizzante. Nessuno di noi, ascoltando quella parte, me compreso che suono, eppure so come va avanti, pensa in quel momento, beh dai, è una fase transitoria, passerà la tempesta. No, siamo persi camminando, come dice Montale, nel buio, perso il ricordo del mattino. Cioè è talmente forte e cogente l'infernalità della seconda parte che nulla ci dà segnali o ci fa pensare o ci fa ricordare che prima era diverso e quindi potrebbe essere diverso dopo. Sembra una condizione unica, permanente, di chiusura totalizzante del destino, del divenire, dell'orizzonte. E invece, ecco perché, quando invece, come se niente fosse, ritorna il misto di, come abbiamo detto, letizia e malinconia, è un po' più che accompagnato da un senso di sorpresa, fa l'effetto di un miracolo. In che senso? Che tipo di miracolo specifico? Il senso di miracolo che accompagna il ritorno delle cose che credevamo perdute per sempre. Se io so che la mia vita è appesa al risultato di un esame medico, che potrebbe dire che ho 3 mesi di vita oppure che non c'è niente di grave, anche se non abbiamo provato l'esperienza, ce lo fa capire Schubert cosa proviamo, no? Nel momento in cui arriva il risultato dell'esame e dice non c'è niente di grave, proviamo a immaginare le prime ore dopo questa esperienza, i primi giorni. Tutto, anche le piccole cose, mi sembrerà inondato di una nuova luce e dello stupore primigenio che accompagna la scoperta delle cose per la prima volta. Perché per la prima volta? È come se fosse la prima volta, perché pensavamo che tutto fosse perduto per sempre. E invece Schubert ce lo ripresenta qui intatto. Quindi lo assaporiamo con questo senso veramente di stupefatta gratitudine, no? Incredibile. Dopo tutto quello che è passato, no? Dopo quell'inferno in terra, sei ancora lì intatta, musica della parte A. Capiamo meglio il senso di questa domanda a braccia aperte fatte al cielo, no? Veramente quasi un grido di Giobbe, l'abbiamo già sottolineato prima. È una domanda aperta, eh? Se fosse stato Rachmaninoff avrebbe fatto... Ma non c'è questo, siccome Schubert non c'è nessuna affermazione, rimane come un punto di domanda. E grazie. E adesso abbiamo capito che questo pezzo che comincia con la beatitudine del misto di letizia e malinconia in realtà non è affatto ignaro del mare. Schubert è tutto tranne che un allegrone, un cuor contento a cui le cose vanno bene e che non conosce cos'è il male sulla terra, sia biograficamente che soprattutto nella sua musica. Ecco il senso di quella domanda che sembrava fuori posto all'inizio. È una domanda sul perché del male. Domanda che anche questa seconda volta, essendo tutto identico, rimane senza risposta. Per la seconda volta c'è questa sorta di canto di montagna con la seconda voce. Un po' come quando si canta, uno dice io faccio la melodia tan, ta, ta, tan, tin, da, ra, ra, e tu fai la cosiddetta seconda voce, no? Siamo a questo livello di semplicità della tecnica usata, ma ovviamente con un effetto centuplicato di bellezza artistica. Allora come suona ancora più intenso questo momento, no? Alla luce del fatto che pensavamo fosse tutto perso per sempre. Che senso di miracolo! È ancora tutto lì! E di nuovo, come identicamente alla prima volta, di nuovo c'è questa codina che dice ancora un attimo, era così bello, è un momento veramente raro. E per la seconda volta si chiude la parte A. Quindi finora abbiamo uno schema fin qui tripartito, A, B, A, molto semplice, ma non semplice espressivamente. No, io credo che uno con meno genio di Schubert si accontentava, diceva, beh, bellissimo, ho scritto un pezzo tripartito, c'è tutto in fondo, no? Una sorta di paradiso terrestre nella parte A, una sorta, per quel che si può avere di felicità, tutto l'inferno che ci può essere sulla Terra, il ritorno di A che sembra un miracolo, cosa voglio di più? Siccome è Schubert, ovviamente non gli basta e siamo a metà del pezzo. Infatti le cose si rimettono in moto, o meglio direi in vibrazione, sentite. Dopo la stasi della chiusura, le cose ricominciano a vibrare. Proprio come un insetto che è fermo su un fiore e comincia però a vibrare con le ali. E questa cosa fa da trampolino di lancio per una vera e propria, per un vero e proprio pezzo nel pezzo. Cioè la parte C, quindi la quarta parte che adesso vediamo, è da solo un pezzo nel pezzo. Primo, il suono del pianoforte suona completamente diverso. È la terza volta che cambia il suono e sembra uno strumento diverso. Confrontate il puro suono, non cosa succede. Come suona il pianoforte in A? Come suona in B? In A suona come l'eco di campane lontane. C'è tutta una tradizione di area tedesca, no? La musica di Bach spesso, una tradizione luterana, spesso suona come campane. In B suona, più che suonare, è pittorico l'effetto. Il suono è, come dicevo, un generatore di oscurità. In questa nuova parte il suono diventa siderale, nel senso specifico di luminoso e freddo come la luminosità delle stelle, no? Che danno luce ma non riscaldano. È come si comincia con una sorta di domanda ansiosa. I cui echi si propagano, no? Per valli e caverne. L'effetto cinematografico. La stessa domanda ancora più angosciata. Gli echi. Al posto della risposta sentite cosa arriva. Arriva il momento più bello, più toccante, più commovente e anche per certi versi di nuovo più filosofico del pezzo. Io lo chiamerei, poi spieghiamo, l'abbraccio dolce e doloroso dell'inevitabilità delle cose. Succedono due cose qui. Primo, cambia la dimensione del dolore, che ovviamente c'è, ma nella parte B, essendo la parte B infernale, ricordiamolo, il viandante l'abbiamo chiamata, l'esperienza del dolore era strettamente individuale, personale e soggettiva. Del resto, all'inferno si è soli, si è inchiodati letteralmente, non esiste una paradossale comunità dei dannati, sarebbe un controsenso, perché sarebbe già una forma di conforto, no? Questa esperienza devastante è mia, tua o sua, non è nostra. E invece qui, di colpo, dall'individuale si passa al plurale. Ha un senso di comunità. Comunità nel dolore, per carità, ma pur sempre comunità. E proprio il respiro diventa gigantesco. E allora qual è la comunità? È la scuola, l'isolato, il quartiere, la città, la nazione? No, è l'intera umanità che qui sentiamo. Comunata, ecco, da cosa? Nel segno di un destino inevitabile. Questo è l'altro aspetto rispetto al che differenzia questa parte rispetto alla parte dolorosa precedente, che più che dolorosa era appunto infernale. All'inferno avevamo completamente sempre il ventro contro, esattamente come quello che sbatte di qua e di là, di su e di giù li mena i dannati del quinto canto dell'Inferno di Dante, no? Qui invece non c'è più il vento contro, ci si abbandona all'inevitabilità di un destino, ma è un'inevitabilità condivisa dall'intera umanità. L'unione delle due cose, il passaggio dall'individuale al plurale e dalla, come dire, dalla resistenza al male, all'abbandono, crea questo effetto improvviso di sollievo, di conforto e di abbraccio che io avevo riassunto nella formula iniziale, l'abbraccio dolce e doloroso dell'inevitabilità delle cose, dove abbraccio è la figura per la condivisione dell'umanità intera. Tale è l'effetto di conforto di questo passaggio che Schubert si permette di usare un effetto apparentemente fuori luogo, quasi da cartolina, da tanto è didascalicamente ed evidentemente evocativo di qualcosa. Questo l'ho suonato senza pedale e rallentatore, no? Sta imitando in maniera inequivocabile la sonorità dei rintocchi del pendolo. Ma questo è il pezzo meno da cartolina che io conosca. Non importa ovviamente niente di fare il giochetto di evocare alla tastiera una sonorità della vita quotidiana. Quindi ha ovviamente un profondo valore simbolico. Cosa indica questo accenno al rintocco del pendolo, che tra l'altro è una figura del mito del focolare domestico, guarda caso? Indica, secondo me, l'ora lieta come possibilità permanente del tempo. Dico come possibilità perché appunto la letizia non è un fatto, può essere un'aspirazione sulla Terra, ed è una possibilità che il tempo reca con sé persino nel buio, nel fondo del più cieco carcere, no? Finché c'è tempo, esiste almeno la possibilità che l'ora lieta si verifichi. Ecco, tutto questo in 20 secondi di musica veramente, a dir poco, commoventi. Comunque arriva un'altra strappata di vento crudele a ricordarci che comunque l'accettazione di un destino, per quanto inevitabile e condiviso, non è una passeggiata, non sono rose e fiori. Di nuovo. Ma in questo momento questo senso dell'ora lieta come possibilità prevale, quindi di nuovo i rintocchi amici del pendolo. Eccolo qua. Anche qui un altro avrebbe detto: mamma mia, mi è venuta addirittura una 1, 2, 3 quarta parte fantastica, chiudiamo, è meraviglioso. Ma che questo sorta di pezzo nel pezzo, che è questa quarta parte che chiamiamo C, no? Perché è diversa sia da A che da B, è a sua volta divisa in tre. Pensate che costruzione magnifica e maestosa. Quindi c'è adesso la seconda, per non far casino, chiamiamola sezione anziché parte, la seconda sezione di questa parte, che a sua volta contrasta con la prima. Quindi finora abbiamo visto l'abbandono al destino, la fraternità, la condivisione del dolore. Adesso abbiamo il contrario. Per un momento Schubert sembra Beethoven. Diventa eroico. L'eroe proprio come la figura che porta su di sé orgogliosamente e si oppone al destino avverso come un canto che si leva alto. Quindi orgoglio, fierezza, l'opposto di tutto quello che abbiamo visto fino adesso. E poi proprio diventa più che mai drammatico, no? Cioè è proprio una parte governata da senso drammatico, nel senso specifico di opposizione, di contrasto, ma vissuto appunto orgogliosamente nella lotta col destino avverso. Però è Schubert, non è Beethoven, quindi l'eroico dura letteralmente due righe sul pentagramma. Dopodiché c'è una parte che invece è proprio Schubert che non fa più Beethoven, fa se stesso. Sentite che roba. Primo, il canto non è più così spiegato, ma diventa involuto e oscuro. È quasi un canto cifrato, per così dire, no? Quasi con un tono da oscura profezia. E sentite il suono del pianoforte, l'ennesima metamorfosi. Diventa nasale e sinistro, appunto come un'oscura profezia. Vengono in mente le arpie, no? Di Dante, di nuovo. Quivi le brutte arpie l'orni di fanno. E poi cita un episodio, se non sbaglio, dell'Eneide, dicendo che cacciar delle strofa dei troiani con tristo annunzio di futuro danno. Cioè, queste simpatiche creature avevano profetizzato che i marinai avrebbero così patito la fame durante il viaggio in mare che si sarebbero mangiati i tavoli di legno con tristo annunzio di futuro danno. No? Ecco, sembra veramente un'oscura e sinistra profezia. E poi un'altra metamorfosi, di colpo si addolcisce. Qui per un momento invece sembra già Brahms. Tono quasi, ecco, è uno dei pochi momenti in cui il pianoforte suona proprio come una vera voce umana. In questo caso è una voce chiaramente femminile, no? Oserei dire quasi materna, ma prima è un materno sconsolato. Che però poi si addolcisce, sentite che meraviglia? Dolcezza impotente però a risparmiare dal dolore il prossimo, chiunque, se stessi, il figlio che si sta cullando. Però è un momento veramente toccante dentro, in questa zona toccante. Sconsolata? Dico al femminile perché appunto è una voce femminile. E poi con una dolcezza rassegnata. Da sconsolato si va a rassegnato. Bene, fine della seconda sezione di questa gigantesca parte. Cosa succede? Riattacca tutto, questa sorta di viaggio siderale. Proprio con una sensazione veramente, per citare Nietzsche, da eterno ritorno, no? Sembra veramente l'eterno canto del cosmo e dei suoi cicli, ma è un cosmo in realtà che è un'espansione dell'umanità. Non è come in Bach la dimensione cosmica che in un certo senso trascende l'umano. Qui è proprio l'espansione cosmica della vita, del dolore umano. Cioè, è proprio l'idea romantica, insomma, dell'anima senza confini. No? In fondo, l'aveva già detto Eraclito. C'è un frammento di Eraclito l'Oscuro, che qui non è oscuro per niente, che dice molti secoli prima: i confini dell'anima, per quanto tu li cerchi, potrai trovarli. Una delle traduzioni dice: tanto profonda è la sua espressione dell'anima. Qui secondo me è proprio questo, è reso in maniera meravigliosa. Quindi la dimensione dell'umanità, ma come dire, proprio proiettata su uno sfondo addirittura siderale. Quindi di nuovo la domanda ansiosa, con gli echi che riverberano per pianure, valli e caverne. Seconda domanda ancora più angosciata e ancora più accurata, a dirla tutta. Come l'altra volta, non arriva nessuna risposta, ma arriva quello che prima ho chiamato l'abbraccio dolce e doloroso dell'inevitabilità delle cose. Allora, veramente qui, secondo me, si sente proprio il senso profondo che ha la musica di Schubert in certi casi. Intanto riascoltiamolo. E qual è questo senso profondo? Io lo traduco, è difficile tradurlo a parole, si intende, ma per quel che posso fare direi: non c'è bisogno che finisca bene perché abbia senso. Ecco, è un'impressione che io ho messo a fuoco non con la musica per trovare questa frase, ma guardando per esempio i film di Kieslowski. Credo di averla pensata per la prima volta qualche decennio fa, quando avevo visto Film Rosso. Ci sono delle scene anche secondarie, no? In cui il regista riesce a dare così tanto il senso che, scusate, non voglio giocare con le parole, l'impressione che una certa scena abbia senso anche se non è fondamentale e anche per il resto del film, primo, e anche se le cose non finiranno bene. Quindi non c'è bisogno che finisca bene perché abbia un senso. Ecco, dopodiché abbiamo detto che sono due le componenti, no, di questo passaggio straordinario. Primo, il passaggio da individuale a collettivo, quindi alla dimensione dell'umanità, e questo va benissimo. L'altra dimensione è l'inevitabilità di un destino. E allora, nella prima parte avevamo visto come conseguenza emozionale espressiva un senso di sollievo. La prima parte andava avanti così, col pendolo. C'era questo improvviso raggio di luce e poi il pendolo. Quindi l'ora lieta come possibilità permanente del tempo. Ma di fronte all'inevitabilità di un destino esiste anche l'altra possibilità emotiva, cioè la rassegnazione, ed è quella che troviamo qui in questa ultima sezione di questa parte. Non si va più qua, ma si va qua. Sentite, le cose qui proprio non hanno più speranza. E non c'è più il pendolo, o meglio, se suona, suona triste. Sì, sì, c'è ancora il pendolo, ma suona triste. Quindi pensate alla finezza, no? C'è una sorta di... È come se Schubert delineasse uno sfondo generale per la condizione umana, quindi il dolore, prima la solitudine, poi però l'affratellamento. Emerge la dimensione dell'umanità come grande collettività, no? Affratellata, per così dire, da un destino comune. Ma e poi, con enorme finezza, Schubert ci fa sentire i due possibili esiti affettivi ed emotivi di questa cosa, perché in un caso l'inevitabilità produce sollievo, cioè si cessa di lottare e ci si abbandona, per così dire, al mistero dell'esistenza. Nel secondo caso invece prevale un senso di sconfortata rassegnazione, ed è il punto in cui siamo arrivati adesso. Ancora colpi, strappi e sussulti, no? A ricordarci il dolore in ogni caso che non cessa in tutto questo. E poi di nuovo la rassegnazione. Ancora colpi, l'ultimo colpo, strappo, sussulto. E di nuovo la rassegnazione. C'è questa sorta di respiro ciclico che è veramente una sorta di epica del sentimento e del tempo. Poi succede quello che era successo alla fine della parte infernale. La scena si svuota e rimangono, in questo caso, più che il tempo che passa e basta, direi gli echi. Poi questa parte si conclude, sentite, con una sorta di sintesi musicale di tutto quello che c'è stato. Dopo tutto questo immane ciclo del dolore, della speranza umana, cosa rimane? Un gemito. È un momento veramente incredibile. Poi di nuovo. No, viene in mente veramente quella poesia di Pascoli, Lassuolo, no? E ancora quel grido di morte, chiù, l'uccello che fa chiù, che proprio è un simbolo veramente in cui si addensa la tristezza cosmica universale. No? Ecco questo meraviglioso gemito che chiude questa parte. Poi di nuovo si prende fiato, un altro gemito. E poi di nuova sorpresa. Terza e ultima volta ricompare identica, intatta, la parte A. Questa volta però l'effetto è completamente diverso, suona per la terza volta in modo diverso. La prima parte suonava come doveva essere, espositiva. Cioè, veniamo dal silenzio, attacca al pezzo. C'era, come dire, l'introduzione del pubblico dentro in un clima, in un mondo, in un'atmosfera, no? Benissimo. La seconda volta era già molto diverso. Abbiamo detto, suonava come un miracolo il ritorno di A, perché la si pensava, essa parte A, perduta per sempre. Qui però è diverso ancora il senso. Se avete fatto caso, ho detto, sentiamo per la terza e ultima volta. Come lo so, non solo perché conosco il pezzo, ma lo sa il nostro corpo, la nostra anima, anche alla prima volta in cui sentiamo questo pezzo, anche se non lo conosciamo. C'è qualcosa che ci dice che per quanto l'anima di Schubert e le sue doti compositive siano vaste, non è pensabile che ci sia un'altra parte, che ne so, D. Perché già qui lo schema è A, Letizia Malinconia, B, Inferno, A, Letizia Malinconia, che suona come miracolo. C, grande ciclo cosmico, A di nuovo. È evidente che a questo punto c'è proprio un senso di compiutezza che renderebbe ultroneo e ridondante il continuare. Questo lo sentiamo, anche se non lo sappiamo. E allora questa storia dell'ultima volta è proprio la chiave per intendere la sfumatura emozionale di questo ultimo ritorno. Non è tutto più immerso nella sorpresa del miracolo, bensì è tutto bagnato dalla luce struggente della fine delle cose. Se la seconda volta riascoltavamo la prima parte come se fosse nata in quel momento, no? Con lo stupore delle cose che si scoprono per la prima volta quando si pensava di aver perso tutto, stavolta è il contrario. Salutiamo con struggimento il ritorno di ogni nota che ormai conosciamo, nell'imminenza, come dire, bagnata nella luce dell'imminenza della fine, quindi è la luce del tramonto e dell'imminente addio, quindi diventa tutto ancora più struggente. Quindi il misto di letizia e malinconia, capito, diventa scava ancora di più nell'anima. Rollio dell'andamento da barcarola, sì, cullante, ma come dire, ci culla veramente in un nuovo struggimento, in un inedito struggimento, quello del sapere che le cose ci stanno sfuggendo tra le dita, no? Proprio come il presente. Thank you. domanda sul male ormai ha pienamente acquisito il suo significato, e poi per l'ultima volta quella sorta di canto delle Alpi semplicissimo che sembra veramente condensare il senso affettivo delle cose. Veramente suona così viennese, no? Nel suo misto di affabilità e nostalgica malinconia, no? Veramente, insomma, qui siamo nella prima metà dell'Ottocento, ma da questo tipo, no? di atmosfere hanno preso tutti quelli nella seconda metà dell'Ottocento e oltre che hanno cantato la fine di un mondo, la finis Austriae. Quindi i profeti della fine come Brahms, i poeti della fine come Mahler, gli esteti della fine come Richard Strauss, molta parte del Cavaliere della Rosa, tanti tanti anni dopo di Strauss, è dentro questo clima qui, no? Non è solo la fine del pezzo, è veramente la fine. È la fine del pezzo che canta la fine di un mondo. Per l'ultima volta, questo prolungamento, questa piccola coda, sono proprio gli ultimi sorsi di nettare, no? Di ambrosia. E allora, per stavolta notiamo, visto che prima non l'abbiamo fatto notare, a fronte della chiusura evidente, no? Della mano destra, il commento saggio della mano sinistra. Che sembra dire così è e così deve essere. Prima di risuonarvi finalmente con continuità da capo a fondo questo meraviglioso Klavierstück di 946 numero 2 di Schubert, vi ricordo che sono Emanuele Ferrari, sto parlando e suonando dal vivo dall'auditorium di Radio Popolare. Se volete seguire il mio lavoro c'è una pagina Instagram, Emanuele Ferrari pianista Instagram, una pagina Facebook, Emanuele Ferrari pianista Facebook, un canale YouTube, e se volete sentirmi dal vivo c'è una nuova stagione che parte in ottobre al Teatro Litta, tutta di 6 miei spettacoli, ognuno su un brano diverso, Ça va sans dire. La trovate sul sito dell'associazione Certe Note Milano, quindi www.certenote.com.
Thank you.
Questa meraviglia che vi ho suonato era di Schubert, il Klavierstück di 946, numero 2. Sono Emanuele Ferrari e vi do appuntamento a un prossimo labirinto musicale dal vivo al pianoforte. Arrivederci.